Ad un certo punto ci mettemmo a discutere un po' animatamente. A un tratto, del tutto inaspettatamente, lo sportello del cestello si aprì.
Ma noi eravamo terrorizzati dal fatto che venissimo incolpati di qualche cosa.
Storie di spintoni inopportuni e di blog provvidenziali in una puntata che si intitola Dimmi il tuo segreto.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Si intitola Dimmi il tuo segreto questa puntata. Se per caso siete in vena di raccontarci i vostri segreti, provate a mandarceli a mattocaccia@radio24.it. Vediamo che cosa ne viene fuori. Nel frattempo, mentre voi pensate al vostro segreto da condividere, noi vi raccontiamo storie di due segreti. Il primo arriva da un uomo che è stato un giovane uomo, come tutti ovviamente, nella sua vita, e durante la sua giovane vita è accaduta una cosa inaspettata per lui, in qualche modo spaventosa anche, che l'ha portato a tenere questo racconto per sé. È il racconto di un amico, in realtà nemmeno così, in confidenza con lui, che rimane appeso a una funivia e che riesce a recuperare l'equilibrio, a recuperare la posizione nella funivia e a salvarsi la vita. È una storia che lui non ha raccontato a nessuno, che nessuno dei due ha raccontato e condiviso con nessuno, e lui a un certo punto ha deciso di condividerla anche con noi. La seconda storia invece è una storia forse più famosa, forse avete incrociato in libreria visto che sono stati pubblicati dei libri, questo libro che si intitola Post Secrets, cioè post, inteso come post, come racconto, come cartolina in questo caso, secrets ovviamente come segreti. È un uomo che ha deciso anni fa di raccogliere i segreti attraverso delle cartoline spedite a casa sua. Quello che è successo è stato incredibile. In meno di 10 anni gli sono arrivati 500.000 di segreti. La puntata si intitola Dimmi il tuo segreto. Benvenuti. Corre l'estate del 1968 e siamo all'Aveno Mombello, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. A Laveno da alcuni anni c'è una funivia che sale dal paese al Colle Sant'Elsa, a poco meno di 1000 metri di altezza. Da lì, nelle giornate limpide, si ha un panorama stupendo sul lago, sulle isole e su diversi 4000 innevati delle Alpi nord-occidentali, con il Monte Rosa a farla da padrone. Guardando verso sud-est, nelle giornate limpide, si dice si riesca a vedere la Madonnina del Duomo di Milano. Del resto, siamo sui primi rilievi delle Prealpi. All'arrivo della funivia, oltre a una stupenda terrazza per guardare tutto attorno, a quei tempi c'era solo un piccolo bar-ristorante che consentiva una sosta ristoratrice a coloro che salivano per godere del panorama o per una facile passeggiata fino alla vetta del Sasso del Ferro. All'epoca il locale è gestito da un'amica di lunga data dei miei genitori, colei che era stata la mia madrina di battesimo e che, non a caso, chiamavamo Tata. Nel 1968 sono un ragazzino di 13 anni. Mio papà, come la maggior parte dei lavenesi, lavora in uno dei 3 stabilimenti di Laveno della Richard Ginori. Per i figli dei dipendenti c'è la possibilità di andare in colonia a Pietrasanta per quasi un mese. Quelle sono state le nostre vacanze estive e io ho avuto il privilegio di andarci per parecchi anni, fino all'estate dell'anno precedente. Quindi nel 1968 mi appresto a trascorrere per la prima volta tutta l'estate a casa, ma si presenta un'eventualità. Infatti, Tata mi chiede se mi piacerebbe andare a dare una mano al bar. I miei genitori sono d'accordo e io accetto di buon grado, anche perché c'è l'occasione di raggranellare qualche piccola mancia.
Per me non era un lavoro vero e proprio, perché vabbè, eravamo amici di famiglia, ero un po' la mascotte del gruppo in pratica, e facevo qualche cosa tipo stare dietro al banco del bar ogni tanto. Ero contento perché mi trovavo un po' come in famiglia e mi è sempre piaciuto dare una mano a fare delle cose, quindi sì, ho sempre fatto qualche lavoretto qua e là d'estate.
Inizia così una routine durata tutta l'estate, per cui parto per il Colle Sant'Elsa la mattina all'apertura della funivia e ridiscendo alla Veno alla chiusura nel tardo pomeriggio. La funivia è costituita da oltre una cinquantina di cabine a due posti, a distanza regolare sulla fune. Le cabine sono dei cestelli nei quali si viaggia a piedi. In effetti assomigliano un po' a dei bidoncini, tant'è che i locali a volte la chiamano la bidonvia. La parete del cestello ha un'altezza di circa un metro ed è costituita da una rete metallica molto robusta in cui si apre uno sportello che consente la salita e la discesa dei passeggeri senza che normalmente la funivia rallenti o si fermi. Lo sportello nel corso del viaggio è chiuso, ma non è bloccato, anche perché non è previsto che possa esserlo. Sopra il metro di altezza il cestello è completamente aperto, per cui ci si può appoggiare sul bordo e godere in relax dello stupendo panorama circostante. Il percorso della funivia si articola in tre tratte. La prima, appena sopra il paese, è visibile dalla stazione di partenza, mentre la terza, la più vicina al Colle Sant'Elsa, è visibile dalla stazione di arrivo. La tratta intermedia, che è anche quella nella quale i cestelli raggiungono la massima altezza dal suolo, non può essere vista né dalle stazioni di partenza né da quelle di arrivo. Torniamo al bar-ristorante. Oltre a Tata e sua figlia, nei due mesi più movimentati dal punto di vista turistico, lavora lì come cameriere anche Renzo. Ha 2 anni più di me e quindi è già un piccolo uomo. Conosco abbastanza bene Renzo per il calcio all'oratorio. Anche lui gioca nel ruolo di portiere come me, solo che lui è molto più bravo. La routine al bar-ristorante ci fa conoscere un po' meglio, per cui nei tempi morti scherziamo, ci divertiamo. Siccome ci muoviamo negli stessi orari, spesso condividiamo il viaggio di andata e ritorno nello stesso cestello. Abbiamo un ottimo rapporto con gli operatori della funivia, per cui capita che a volte ci arrangiamo da soli ad aprirci lo sportello, salire a bordo, richiudere lo sportello. Una delle tante sere, Renzo ed io stiamo scendendo a valle nello stesso cestello. I pochi turisti del pomeriggio sono già scesi da un po', per cui sulla funivia ci siamo praticamente solo noi. Siamo nella tratta centrale del percorso, quella che non può essere vista da nessuna delle due stazioni. A un certo punto, non ricordo più per quale motivo, ci mettiamo a discutere un po' animatamente e, come succede tra ragazzi, vola qualche spintone. Ad un tratto, del tutto inaspettatamente, e non scoprimmo mai il perché, lo sportello del cestello si aprì. Io riuscii ad aggrapparmi con le due mani al bordo superiore del cestello, Renzo volò fuori e con una prontezza incredibile riuscii ad afferrare con una mano la barra dello sportello. Nel frattempo il cestello si era inclinato per effetto dello sbilanciamento del peso. Ho ancora negli occhi l'immagine di Renzo appeso al cestello, con i piedi nel vuoto. Immediatamente, con una freddezza che non mi conoscevo, cercai di spostarmi dall'altra parte del cestello per ribilanciare il peso e facilitare Renzo, che con un balzo felino riuscì a salire in un baleno. Non un grido da parte di nessuno dei due, nulla. Non appena Renzo fu di nuovo a bordo, richiudemmo lo sportello e ci accucciammo sul fondo del cestello. Tremavamo come due foglie. Dopo una decina di minuti raggiungemmo la stazione di arrivo e, probabilmente barcollando un po', ci allontanammo senza dire alcunché all'operatore della funivia, che conoscevamo molto bene. Nessuno ci aveva visto e non volevamo essere incolpati di quanto era successo. Sarebbe potuta accadere una tragedia. E io sono convinto che la destrezza che Renzo aveva maturato sulla linea di porta del campo di calcio gli abbia salvato la vita. Con Renzo non parlammo più di quanto c'era accaduto e io non lo raccontai mai a nessuno per lunghissimo tempo.
L'unica spiegazione che ho è che ci siamo spaventati così tanto che poi abbiamo rimosso. È incredibile pensare che io e lui non ne abbiamo più parlato di questa cosa. Come se questa storia non fosse esistita per nessun altro, fino a quando io ho cominciato a parlarne, come puoi immaginare, con un numero molto ristretto di persone, una ventina d'anni fa, direi.
Dopo quell'estate con Renzo ci perdemmo di vista. Con percorsi di vita che ci portarono a frequentare persone e luoghi diversi. Da un po' di tempo accarezzo l'idea di spedirvi questo racconto. E ho sempre pensato che avrei dovuto ricontattare Renzo per ascoltare il suo vissuto a distanza di oltre 50 anni e in un certo senso per avere il suo consenso. Pochi giorni fa ho rotto gli indugi e non avendo più alcun contatto ho digitato il suo nome sul web. Con dispiacere ho trovato il necrologio dei suoi cari in occasione della sua scomparsa, 6 anni fa. Ho capito che era giunta l'ora. Questo racconto è dedicato a lui. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do-da-da. Do you want to know a secret? Do-da-da. Do you promise not to tell? Whoa, closer. Loro sono i Beatles che cantano Do You Want to Know a Secret, cioè vuoi conoscere un segreto, per chiudere il racconto di Pierluccio, che parla di una storia che non è più segreta, perché poi a un certo punto ha deciso di raccontarla e l'ha fatto anche a noi, per questo lo ringraziamo. Pronto, ciao Pierluccio, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Bene, bene, grazie.
Pierluccio, senti, quando hai deciso che questa storia andava raccontata? Hai detto che per 30 anni l'hai tenuta per te.
Beh, diciamo che da quando ho pensato di raccontarla a te.
Sì, ok.
E questo è un po' legato al tuo Don't Tell My Mom.
Ah, giusto, che lo dico.
Perché questa è una cosa che io ai miei genitori non ho mai raccontato.
Lo dico per chi magari non lo conoscesse, Don't Tell My Mom è una serata che è anche un podcast, ovviamente, che trovate per Radio 24, in cui le persone raccontano una storia che alla loro mamma non hanno mai raccontato. Tu invece questa cosa non l'avevi raccontata neanche a tuo papà, mi sembra di capire.
No, certo, perché se ne erano già andati tutti e due. E ho cominciato così a raccontarla, ne ho parlato proprio con mia sorella i giorni scorsi, cercando di ricordare. Lei si ricorda che l'abbia raccontato dopo un certo periodo, non ti saprei dire esattamente quando.
Senti, e che cosa ha generato il fatto di a un certo punto di raccontare una storia che avevi tenuto per te? Cioè, ha liberato delle energie inaspettate, ti ha fatto venire voglia di fare delle scelte?
Se vuoi, è legato al fatto che ognuno di noi penso che abbia qualche cosa che, così, un rischio che ha corso, cose di questo genere, e quindi se vuoi è stato questo. Non ti so dire esattamente che cosa abbia scatenato la cosa. Devo dire che anche in questi giorni, ripensandoci, quando vi ho scritto il racconto, quello che ho sentito proprio dentro è l'ansia che è stata legata non tanto all'accaduto, no? Certo. Ma al fatto che non dovessimo dirlo a nessuno, che so io, la severità, innanzitutto il personale della funivia, perché sapevamo che in ogni caso dovevamo aver fatto qualcosa che non andava bene, e poi vabbè, verso casa, mio papà era molto severo su cose di questo genere, se fosse venuta fuori una cosa di questo tipo, insomma, sarebbe stato un periodo molto difficile in famiglia.
Senti, ci sei tornato poi in quei posti?
Sì, ci sono tornato non tante volte, e guarda, ne parlavo proprio stamani con mia moglie per ricordare, perché l'ultima volta sono salito con lei, e sicuramente risale a oltre 20-25 anni fa, e diciamo dopo quell'estate ci sono salito qualche volta, ma si contano sulle dita di una mano.
E c'era ancora l'ultima volta che sei andato questa funivia?
Sì, sì, la funivia c'è, cioè, in servizio, è stata completamente rimodernata. Anzi, penso che siano stati fatti delle modifiche ulteriori rispetto all'ultima volta che l'ho presa io.
Senti, Belugio, come sempre succede quando ci arrivano delle storie in cui i protagonisti sono dei ragazzini e poi passano gli anni, a me viene da chiedere poi cosa è successo nella tua vita, cosa hai fatto nella tua vita poi, Pierluccio? Cioè cosa fai adesso?
Sì,
se
nella
non sei
mia vita sono un chimico, e quindi nella prima parte dell'attività lavorativa mi sono occupato di ricerca, e poi man mano, da prima ero in una, lavoravo presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ah. Mi sono spostato a lavorare per un'azienda farmaceutica, e anche lì da prima coordinando le attività di un gruppo di ricerca, e poi diciamo con ruoli più manageriali.
Insomma, il mondo del business ti ha portato verso di sé, dal CNR alle farmaceutiche, non hai resistito,
sì,
al richiamo. Pierluccio, senti, ti ringrazio moltissimo per questa storia che ci hai mandato. Io non so mai, mi domando sempre che effetto faccia liberare le storie, no? Cioè soprattutto quelle che teniamo per noi. Tra l'altro, a questo proposito, questa tua storia e anche la storia che raccontiamo più tardi, dopo la tua, ci dà la sponda per lavorare a una possibile futuro sviluppo di questo lavoro. Lo dico a te, non dico in anteprima, perché in realtà è una cosa in cui stiamo ancora lavorando, che è proprio un pezzo del programma dedicato a dei segreti che nessuno ha mai avuto la forza o il desiderio di raccontare, e magari la radio può diventare un megafono per tutto ciò. Quindi grazie anche per questo spunto che ci hai dato, Pierluccio, ti faccio gli in bocca al lupo per tutto.
Ringrazio io te, Matteo, di aver accolto questo mio racconto.
Figurati.
È stato piacere condividerlo.
Grazie anche per noi. Ciao Pierluccio, buona giornata.
Ciao, a ciao. Presto.
Ciao, ciao, ciao. It's you. Jane Birkin che canta My Secret, e ora la parola passa alla nostra Jane Birkin, Ilaria Gaspari.
La storia di Pierluccio è la storia di un rischio corso involontariamente per una leggerezza che si potrebbe trasformare in qualcosa di enorme, di tragico, e che invece poi si riversa in un sollievo condiviso, in un sollievo talmente potente da impietrire i due ragazzini che lo vivono. Rischio è un concetto, una parola interessante anche a partire dall'etimologia e dall'espressione che in italiano usiamo per indicarlo, no? Si dice correre un rischio. Si corre un rischio, ma si tende a restare dalla parte sicura del crinale, perché appunto quando si rischia qualcosa, almeno la speranza è quella di rimanere aggrappati al lato più saldo, al lato più sicuro della biforcazione di possibilità, come l'amico di Pierluccio riesce a rimanere aggrappato a questa bidonvia e così a salvarsi la vita. Rischio è una parola che viene forse dal greco e da una parola greca che indica il destino, la sorte, quindi correre un rischio significherebbe correre incontro al proprio destino, incontro alla propria sorte, o semplicemente giocare una partita con la sorte in cui si rischia per l'appunto di perdere tutto, ma si può anche effettivamente vincere. Oppure potrebbe venire, secondo altre proposte, da un'etimologia araba che indica una tassa da pagare, un prezzo da pagare. Anche questo è interessante. In effetti il rischio è per certi versi il prezzo che noi paghiamo per vivere, per scegliere, per decidere, per prendere una posizione, o qualche volta semplicemente per il fatto di esporci ai capricci della sorte, per l'appunto. Che è quello che succede a Renato, che in questa storia, anche se non c'è più, torna a vivere nel ricordo del suo amico, perché tutte le nostre storie sono patrimonio anche di chi le vive con noi.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso, mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
C'è chi ha dei segreti che non ha mai rivelato a nessuno e che anzi mai rivelerà, come il nostro ascoltatore Pierlucio, e chi invece i segreti li colleziona. In una puntata che si intitola Dimmi il tuo segreto, vi raccontiamo la storia di Frank Warren, il collezionista di segreti altrui. La storia l'abbiamo trovata sul sito di TED.com, si intitola Frank Warren, mezzo milione di segreti. State con noi. Mi chiamo Frank, colleziono segreti. È cominciato tutto nel novembre del 2004 da un'idea folle. Avevo stampato 300 cartoline con il mio indirizzo. Da una parte erano vuote, dall'altra riportavano alcune semplici istruzioni. Chiedevo alle persone di condividere con me, in forma anonima, un segreto che non avevano mai confidato a nessuno. Davo queste cartoline ai passanti, a caso, per le strade di Washington DC, non sapendo cosa sarebbe successo. Ma presto l'idea cominciò a diffondersi in modo virale. La gente iniziò a comprare le cartoline per conto proprio e a compilarle. Cominciarono ad arrivare nella mia cassetta delle lettere, e non solo provenienti da Washington DC, ma dal Texas, dalla California, da Vancouver, Nuova Zelanda, Iraq. All'improvviso la mia idea folle non era più così folle. Postsecret.com è il blog senza pubblicità più visitato al mondo. Era la mia collezione di cartoline, oggi sembra essere infinita. Ciò che vorrei fare adesso è condividere con voi alcuni segreti speciali di questa raccolta. I segreti possono assumere forme diverse, possono essere sconvolgenti o sciocchi, oppure profondi. Possono metterci in contatto con la nostra parte più umana o con persone che non abbiamo mai visto, un po' come questo. Cara madre biologica, ho dei genitori fantastici, ho trovato l'amore, sono felice. I segreti ci ricordano gli infiniti drammi umani, le fragilità, gli eroismi che avvengono in silenzio nella vita delle persone che ci circondano, anche in questo momento. Un altro segreto dice così: chi mi conosceva prima dell'11 settembre crede che io sia morto. Un altro ancora: lavoravo con un gruppo di bacchettoni religiosi, così a volte non indossavo le mutande, facevo un grande sorriso e ridacchiavo tra me e me. La prossima storia devo spiegarvela un po' prima di raccontarvela. Amo conversare nel campus dei college e condividere segreti e storie con gli studenti. E a volte mi capita di tornarci per firmare libri e farmi fotografare con gli studenti. La prossima cartolina è tratta proprio da una di quelle foto. E dovrei dirvi anche che, proprio come oggi a quell'evento Post Secret, stavo usando un microfono wireless. Ecco, il segreto è questo. Non hai spento il microfono durante il test audio e abbiamo sentito tutti che facevi pipì. È stato davvero imbarazzante, finché poi ho realizzato che in realtà sarebbe potuto andare anche peggio di così. E sapete cosa intendo. Questo è un altro segreto. Nella busta troverai una lettera di suicidio strappata che non ho usato. Adesso mi sento la persona più felice della Terra. E poi c'è quest'altra. C'è una foto con un gruppo di 6 uomini e la cartolina recita così. Uno di questi uomini è il padre di mio figlio. Mi dà un sacco di soldi perché mantenga il segreto. E poi c'è questa, che è molto più romantica.
That Saturday when you wondered where I was, well, I was getting your ring. It's in my pocket right now.
Quel sabato in cui ti sei chiesta dove fossi andato, ero andato a comprarti l'anello. Ce l'ho in tasca proprio adesso. Ecco, questa cartolina è stata inserita nel blog di Post Secret 2 anni fa, il giorno di San Valentino. Era proprio in fondo, l'ultimo segreto alla fine della colonna. 2 ore dopo ho ricevuto questa email. Buongiorno Frank, mi tremano ancora le gambe. Da 3 anni io e la mia fidanzata abbiamo questo rituale. La domenica mattina andiamo sul tuo blog e leggiamo i segreti ad alta voce. Io ne leggevo alcuni a lei e lei ne leggeva alcuni a me. Quando ho scoperto che avevi pubblicato la mia proposta di matrimonio, non stavo più nella pelle. E proprio come ogni domenica abbiamo cominciato a leggerci i segreti ad alta voce, ma questa volta sembrava che lei non finisse mai di leggerli. Alla fine però li ha letti tutti. È arrivata l'ultimo segreto, è arrivata la mia proposta di matrimonio per lei. La lessi una volta e poi la lessi di nuovo. Poi si voltò verso di me e io ero in ginocchio con l'anello in mano. Feci la domanda fatidica e lei rispose di sì. Can you keep a secret? Honestly, no. If I know a good story, it bubbles out of me like weeds from the ground. Can you keep a secret? Okay, I will try. Ho trovato la tua fotocamera a Lollapalooza la scorsa estate, dice un altro segreto. Alla fine ho fatto sviluppare le foto e adesso vorrei fartene regalo. Questo è un altro segreto che ho ricevuto. E nonostante le migliori intenzioni, quelle foto non sono mai state restituite a chi le aveva scattate. Ma questo segreto ha avuto un impatto su molte persone, a cominciare da uno studente che vive in Canada e si chiama Matti. Matti ha tratto ispirazione da quel segreto per creare il suo sito web che si chiama Ho trovato la tua fotocamera. Matti invita le persone a spedirgli le foto delle macchine digitali che trovano, oppure di pennette perdute contenenti delle foto ormai orfane. Matti prende tutte queste foto e le pubblica sul suo sito ogni settimana. E le persone vanno a vedere se per caso trovano delle foto che hanno perso o per aiutare qualcun altro a rientrare in possesso di foto che stava cercando disperatamente. Matti ha trovato questo modo ingegnoso di utilizzare la disponibilità e la generosità di sconosciuti. Potrebbe sembrare un'idea semplice, e lo è, ma l'impatto che può avere sulla gente è enorme. Matti ha condiviso con me un'emozionante email che ha ricevuto da una mamma che era stata immortalata in una delle foto che aveva pubblicato sul suo blog, che dice così. Questi siamo io, mio marito e mio figlio. Le altre foto sono di mia nonna che era molto ammalata. Grazie per aver creato questo sito. Queste foto significano moltissimo per me. Tra le foto c'era quella della nascita di mio figlio. Domani compie 4 anni. Ogni foto che vedete nel sito e migliaia di altre sono state restituite alle persone che le avevano perdute, talvolta attraversando gli oceani, altre superando barriere linguistiche. Questa è l'ultima cartolina che oggi condividerò con voi e dice così. Quando le persone che amo lasciano dei messaggi al mio telefono, io li conservo sempre, così che se un giorno muoiono, posso in questo modo riascoltare le loro voci. Quando ho pubblicato questo segreto, dozzine di persone mi hanno inviato i messaggi registrati sui loro telefoni, a volte messaggi che si erano tenute per anni, messaggi di familiari o amici che erano scomparsi. Mi dicevano che conservare quelle voci e condividerle li aiutava a tenere in vita lo spirito dei loro cari. Una ragazzina pubblicò l'ultimo messaggio che le aveva lasciato la nonna. I segreti possono assumere forme diverse, possono essere sconvolgenti o sciocchi oppure profondi, possono collegarci con la nostra umanità più profonda o con gente che non abbiamo mai visto. Ascoltatevi, prego, questo messaggio vocale.
It's somebody's birthday today.
Oggi è il compleanno di qualcuno, il compleanno di qualcuno, ci sono già le candeline accese sulla torta di qualcuno e tutti noi siamo invitati a festeggiare qualcuno. Oggi compi 21 anni, ti auguro un felicissimo compleanno, ti voglio bene. Ciao per adesso. Anche io ho i miei segreti. Ho pubblicato molti libri con i migliori segreti che ho ricevuto e in ognuno di questi ne ho messo uno mio, ovviamente senza dire quale. Siamo tutti anonimi. Penso che il motivo per cui ho iniziato il progetto, anche se al tempo non lo sapevo, era perché non avevo un buon rapporto con i miei segreti ed è stato attraverso il contributo di tutti, grazie alla gentilezza dimostratami da perfetti sconosciuti, che sono riuscito a portare alla luce parti del mio passato che mi opprimevano.
Why do we all fall down within the sun, still on the ground?
Intitola Lost and Found questo brano di Yoria Smith, mentre la storia di Frank Warren l'abbiamo trovata sul TED Talk intitolato Mezzo milione di segreti. Era il 2012, quindi ne avrà raccolti altri. Se avete voglia di andare a vedervi il suo sito, si chiama postsecret.com, postsecret.com, e ci sono queste cartoline tutte molto bizzarre, alcune sono colorate nella parte della fotografia dell'immagine e tutte hanno una scritta sul retro che riporta un segreto. È una grande idea questa che ci piacerebbe frequentare, ma magari ve ne parliamo più avanti. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia.
Matteo Caccia racconta.
Siamo ormai agli sgoccioli della nostra storia seriale tratta dal podcast Gravidanzia di Danilo Cinti, che nelle due settimane centrali di agosto a Bologna è in attesa insieme a Giulia della loro piccola Ida. In queste due settimane questo podcast ci ha offerto una prospettiva sull'attesa, un'attesa intrisa di ansia, un'ansia comprensibile per una neomamma e un neopapà. Ognuno darà il proprio significato di attesa. Nel frattempo godiamoci la penultima parte di questa bellissima storia seriale.
C'è un periodo della vita di ognuno nel quale l'attesa è un motivo dominante, un carattere distintivo. Almeno così è stato per me. Comincia nella tarda infanzia, verso gli 8-9 anni, e termina con la fine della giovinezza, intorno ai 20. In quel periodo ricordo attese inenarrabili per quasi tutto. Attendevo e mi annoiavo a morte in sala d'aspetto dal medico, al supermercato durante la spesa, oppure quando i miei si fermavano a parlare con gente incontrata per caso sul lungomare e sottraevano tempo prezioso ai tappeti elastici. In quegli anni si attendono le vacanze, si attende il Natale, si attende il Carnevale e poi man mano che il tempo passa si attendono le interrogazioni, si attende di poter uscire da soli, si attende il motorino, si attende il primo bacio, si attende la fine del liceo, si attende di fare l'amore per la prima volta, si attende di essere definitivamente indipendenti, di poter scegliere per sé cosa fare, quando e come farlo, si attende di vivere. Ecco, erano più o meno 20 anni che non avvertivo nella mia vita la presenza dominante dell'attesa. Un'attesa che, come avrete capito se siete giunti fino a qui, durante la gravidanza è stata intessuta d'ansia. Lo è stata per circa 8 mesi e mezzo. Poi, all'improvviso, l'ansia è letteralmente svanita. È accaduto venerdì 11 agosto, a 2 settimane esatte dalla data presunta del parto, dopo gli ultimi esami di Giulia. Ed è accaduto qualcosa che è difficile spiegare. Lo dirò così. Quelle ultime 2 settimane hanno avuto per noi le sembianze di un ritiro spirituale. Sono state le settimane centrali di agosto. Le abbiamo vissute in una Bologna deserta, metafisica. Una città ideale, tipo quella di Leon Battista Alberti, un po' più calda ma comunque vuota. O meglio, svuotata, anche degli amici, lontani in vacanza. Abbiamo trascorso giorni identici a se stessi, sospesi, senza obiettivi che non fossero cambiare il vaso a una pianta o pulire la libreria. Ho vissuto quei giorni come un contenitore vuoto. Credo di non essere mai stato così vicino allo stato di ascesi, di nirvana che sperimentano i monaci buddisti. A chi mi scriveva «Come va l'attesa?» rispondevo «Va». Era come se mi chiedessero «Esisti?» «Sì, esisto». Eravamo attesa incarnata, più che uniti, fusi insieme. Se non fossero arrivate le prime timide contrazioni a ricordarci che il tempo stava passando, difficilmente avremmo pensato al parto, ormai imminente. Era complicato proiettarsi nel futuro prossimo, in quei giorni di eterno presente. Giulia era pronta e diceva di non aver paura, di non riuscire a visualizzare quel momento. A differenza sua, io invece ci riuscivo. Riuscivo a immaginarci lì, nella sala parto, ma il timore di non reggere emotivamente, di vederla soffrire, di non poterle essere d'aiuto, ecco, quel pensiero che mi aveva accompagnato fino a poche settimane prima, ora aveva la consistenza del sogno. Era ovattato, sfocato e svaniva rapidamente. Ero io a lasciarlo andare, credo, e forse ero stato sempre io a lasciare che l'ansia se ne andasse. Forse era stata quella la sua funzione, il suo ruolo, il suo dono, farmi capire a un certo punto, con la sua improvvisa assenza, di essere pronto. E in effetti era così che mi sentivo, anche io ero pronto. Quello che invece non mi aspettavo era che il momento che avevamo atteso così a lungo arrivasse in anticipo, di addirittura 3 giorni, cosa abbastanza rara nel caso del primo figlio e per una donna non più giovanissima. Proverò a raccontare quelle ore di getto, tutte d'un fiato, perché è un po' così che l'abbiamo vissute. Tutto è iniziato verso le 8 di sera del 21 agosto. Mentre stiamo cenando, Giulia capisce che quelle che le sembravano spinte della bimba verso il basso, in realtà sono contrazioni. All'inizio sono brevi, non molto dolorose e distanti l'una dall'altra. Verso le 10 però le cose cambiano. Ora iniziano a fare male sul serio. Durano quasi un minuto e sono molto più ravvicinate. Le sacre scritture dell'ostetricia recitano così: quando le contrazioni sono intense, durano un minuto o più e si presentano ogni 6-7 minuti, è il momento in cui bisogna recarsi in ospedale. È quello che facciamo verso le 2 di notte, accompagnati in macchina dal ritmo delle contrazioni che sembrano maledettamente sincronizzate con i semafori rossi che a quell'ora, alla fine di agosto, non avrebbero senso di esistere. L'inizio della fine della lunga attesa, per me, inizia con un'attesa nell'atrio del padiglione 4 dell'ospedale Sant'Orsola. Dopo la rapida accettazione al pronto soccorso ostetrico, Giulia sale in reparto e io resto solo con i miei passi e i miei pensieri, sotto lo sguardo distratto e assonnato della signora nel gabbiotto del punto informazioni. «Quando è il momento, la chiamiamo noi», mi aveva detto l'infermiera che spingeva la sedia a rotelle su cui sedeva Giulia. «Nella foga del momento non le avevo dato neanche un bacio», continuavo a pensare solcando l'atrio. Poi, all'improvviso, dopo un paio d'ore, Giulia ricompare, da sola e sulle sue gambe. «Non sono ancora dilatata. Mi hanno detto di tornare a casa e aspettare, perché potrebbero volerci delle ore». Quando ci rimettiamo in macchina, sono le 4 passate. Stavolta qualche semaforo lampeggia, mentre le contrazioni continuano. Continueranno durante le ore che restano di quella notte, che passiamo senza chiudere occhio. Ma quanto dobbiamo aspettare prima di tornare in ospedale? È questo quello che mi domando e che provo a domandare a Giulia, che già quasi non riesce a rispondermi perché è concentrata a superare l'ennesima onda di dolore che ormai le piega il corpo. Verso le 7 del mattino ha una perdita. È il suo corpo a rispondere. Questa volta però chiamo un taxi perché non posso perdere tempo a cercare un parcheggio e soprattutto Giulia ha 10 metri di autonomia tra una contrazione e la successiva. La corsa in taxi verso l'ospedale è terribile perché dossi e buche sono frustate per lei, che piange un pianto silenzioso, forse per pudore nei confronti del tassista, che ha capito tutto e non dice una parola per tutto il tragitto, neanche quando lo sto pagando.
I Cure che cantano Secrets, cioè segreti, per chiudere una puntata tutta dedicata al segreto. Dimmi il tuo segreto, si intitola questa puntata. Come dicevo poco fa, in futuro vorremmo lavorare con i vostri segreti, quindi state molto attenti, tenete le orecchie aperte perché arriverà anche il vostro e il nostro momento. Grazie a Pierluca Puzzanghera che costruisce il nostro podcast seriale per essere incastrato all'interno del nostro programma, grazie ovviamente a Danilo Cinti che è l'autore, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi. Ora la linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!